Grazie Monsignor Riccardo. E allora iniziamo allora con il primo degli interventi che previsti dal programma di oggi. Prendo gli occhiali anch'io, anche se sono più giovane di Guglielmo Biasutti. Allora, ecco, l'intervento sarà la presentazione insieme in concerto di San Luigi Orione come del piccolo Cottolengo. Verrà fatta a due voci, quindi il titolo è San Luigi Orione, la cultura della carità, il piccolo Cottolengo di Santa Maria la Longa, storia di donne, di uomini al servizio dei più poveri. Don Giovanni Carollo, direttore provinciale della provincia religiosa Madre della Divina Provvidenza, e Suor Carla Tonelli, piccole suore della carità di Don Orione. Quindi giochiamo in casa. E grazie, allora iniziamo con questa presentazione.
Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Abbiamo iniziato, come diceva giustamente Francesco ieri, con questa celebrazione, immagino solenne, ma soprattutto piena di gioia e con quel sentimento di ringraziamento che abbiamo elevato al Signore per averci fatto dono di una persona così cara alla Chiesa, perché figlio della Chiesa, che è San Luigi Orione. Infatti per me la sintesi più bella ce la offre proprio Papa Pio XII, la sintesi più bella della personalità di Don Orione, quando dice di lui: egli fu il padre dei poveri, benefattore dell'umanità dolorante e abbandonata. Noi abbiamo fatto tesoro, abbiamo ereditato tutto questo da lui, e quindi questo suo carisma, e ancora oggi mi auguro, anzi sono sicuro, che può dire la sua. Ecco, su questo farò il mio intervento, che come vedete, sì, c'è la slide, è abbastanza impegnativo. San Luigi Orione è la cultura della carità. Fare cultura. Beh, oggi fare cultura è sinonimo di fare tendenza, essere un influencer, come si suol dire, avere tante followers, like, rincorrere le visualizzazioni. Dice: quante visualizzazioni ha avuto? Dice: 2745. Ah, io ne ho avuto 4822. Sfondare sui TikTok, no? Io non conosco il mondo, quindi non voglio apparire troppo, no, pessimista o tranciare, però da quello che mi raccontano. E pensare che è proprio l'opposto a volte, se non spesso, di fare cultura. È una comunicazione vuota, insignificante, che rincorre spesso l'apparenza per un successo temporaneo. Un po' frivolo, si direbbe quasi l'anticultura. Fare cultura vuol dire lasciare invece il segno, cioè dare il meglio di sé per un mondo migliore, come è già stato citato, per un mondo più bello, perché la bellezza salverà il mondo, no? E puntare sulla tua e altrui piena umanizzazione, come il Vangelo ci insegna. E mettere al centro il noi, come hanno fatto Don Orione e Monsignor Biasutti. E rendersi conto della veridicità di queste parole che sono di Francesco: e dando che si riceve. Ecco, noi oggi facciamo memoria grata di Don Orione e di Monsignor Biasutti, perché hanno diffuso il profumo della carità di Cristo, incrementando la cultura della carità, motivo per cui possiamo affermare che il loro carisma è narrativo, cioè narrativo inteso come sinonimo di attuale. Allora, in questo primo intervento, come è stato già detto da Francesco, il sottoscritto e con Suor Carla, appunto, condivideremo e cercheremo di offrirvi questa riflessione sulla cultura della carità. Nella prima parte io mi soffermerò in modo particolare sull'attualità del carisma di Don Orione, mentre con Suor Carla poi ci racconterà del carisma e della carità di Monsignor Biasutti, quindi la storia di quest'opera, che ci parla della storia di donne e di uomini al servizio dei più poveri. Ebbene, accennavo al carisma narrativo, cioè alla attualità di un carisma. Tutti siamo consapevoli dell'importanza della verifica dopo aver steso un bel progetto. Di solito siamo allergici un po' alla verifica, ma è necessaria se non fondamentale. Perché noi stendiamo un progetto, poniamo delle tappe, degli obiettivi, ma poi dobbiamo verificare se abbiamo raggiunto questi obiettivi e come. Anche nei progetti di vita, come in quelli spirituali, le dinamiche sono medesime. La verifica sull'attualità di un carisma, come quello che abbiamo ereditato da San Luigi Orione, si articola sulla sua capacità narrativa. Cosa si intende? Cosa voglio dire? Cioè prendere coscienza della vitalità, oltre che dell'indubbia validità, di un dono che Don Orione ha ricevuto dal Signore, naturalmente ha maturato, ha sviluppato in sé e poi ha condiviso, perché non si tiene per se stessi, non è il talento che viene posto sottoterra nascosto, ma che ha condiviso con persone che si ritrovano nella declinazione evangelica della carità e nello specifico orionino la carità assistenziale, educativa e pastorale. È un carisma narrativo perché dopo gli inizi fondazionali di una congregazione ancora oggi ha da narrare l'inaudito di Dio in risposta alle nuove povertà. Diversamente è un carisma in agonia o prossimo alle esequie. Potrebbe capitare, uso il condizionale, voglio essere molto delicato, potrebbe capitare che la preoccupazione di una congregazione, o meglio dei religiosi, delle religiose, in particolare di chi esercita il servizio delle autorità, sia quello di evitare di assumere i panni del becchino di turno. Ma questo comporta o porta a vivacchiare una spiritualità asfittica, sacrificando la fecondità dello Spirito Santo che rende nuove tutte le cose. Quante volte si assiste impietosi o inerti, per non dire passivamente, al declino carismatico, perpetuando risposte e metodi che, per quanto buoni, almeno sotto l'aspetto filantropico, e sottolineo filantropico, non lo sono certamente come espressione fedele e creativa ad un carisma che porta in sé l'energia vulcanica della misericordia di Dio. Quindi narrare per me è fedeltà creativa, generativa e rigenerativa. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, nel lontano 8 marzo 2003, rivolse queste parole agli orionini di ieri ma di oggi, quindi a tutti noi qui presenti, vale per ogni cristiano. Cari figli della Divina Provvidenza, la Chiesa attende da voi che ravviviate il dono che è in voi, una citazione di San Paolo, seconda lettera a Timoteo, rinnovando i vostri propositi e in un mondo che cambia promuoviate una fedeltà creativa alla vostra vocazione. Ahimè, siamo in ritardo, è una domanda che faccio a me stesso. Prima di proseguire allora in questo discorso, che non vuole essere certamente pessimistico, ma realistico, andiamo alle sorgenti di questo dono, di questo carisma che Don Orione ha ricevuto e che noi abbiamo ereditato ed accolto. Sua Eccellenza ci ha offerto una pagina evangelica poc'anzi, che è quella che la liturgia ci propone oggi. Io ne propongo un'altra, che è appunto quella di che secondo me ha smosso in Don Orione quelle che saranno poi le sue intenzioni fondazionale. È la pagina di Matteo, capitolo 25. È vero che tutti la conosciamo, ma fa molto bene riascoltarla. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria e saranno riuniti davanti a lui tutte le genti. Ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché? Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovare. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità io vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Non ho la certezza assoluta, ma penso di poter accreditarmi quella morale nell'affermare che questa pagina evangelica sia la parola del Signore che ha scatenato un santo putiferio nel cuore, nell'animo, nella mente, nella persona di Luigi Orione. Dinanzi a questa proposta evangelica, che in realtà è condizio sine qua non per essere discepoli del Signore qui sulla terra e là con Lui in paradiso, Luigi Orione fa sul serio. Non tentenna tra "ma sarà, se, perché devo farlo". Al contrario, egli si lascia travolgere, ad avvolgere dalla fantasia dello Spirito Santo e attraverso la sua persona, che lui voleva definire straccio nelle mani della Divina Provvidenza, permette a Dio di fare nuove tutte le cose in un mondo, in un contesto dove c'era abbastanza da svecchiare allora, oggi non di meno. Sotto il profilo storico, ecclesiale, religioso, culturale, infatti già da Chierico Luigi Orione si dedicherà alle res nove, cioè alle cose nuove che agitavano la società del momento. Don Orione, giusto per inquadrare il periodo storico, nasce nel 1872 e muore nel 1940, quindi pensate un po' che storia c'è in quel periodo. In particolare, da una parte l'ideologia e la politica liberale, che con la sua politica anticlericale, siamo lontani oggi, no? Tendeva a relegare la religione nel puro ambito privato, statevene in chiesa, chiuse a chiave. E dall'altra l'ideologia e la lotta di classe socialista che, agitando la questione operaia, seminava odio e divisione nella società. Il tutto in un clima di assoluto contrasto verso sì la Chiesa, ma in particolare verso il Papa, che perso il potere cosiddetto temporale, anche lui è stato confinato in quello spirituale. Ebbene, qui ci imbattiamo nel Don Orione che si getta nel fuoco dei tempi nuovi. A riguardo lui stesso dirà: si parlò di urgente necessità di gettarsi nel fuoco dei tempi nuovi per l'amore di Gesù Cristo e del popolo, nonché del paese, cioè dell'Italia, poiché l'umanità ha oggi, e questo oggi è oggi, è un oggi, no, che viviamo in questo momento contesto storico, ha oggi supremo bisogno di ristorarsi nella fede, di rivivere nella carità del cuore di Gesù Cristo, carità all'anima del popolo e al suo corpo, carità che sarà giustizia per tutti nella società. Elevare il popolo a Gesù Cristo, cominciando a curare le piaghe morali con la fede e con il trarlo alla vita cristiana, ma di qui andare alle piaghe sociali, piaghe morali e piaghe sociali, e aiutarlo in tutti i modi. Penso che questo sia quanto mai attuale. Ma come cominciò questo sogno? Con un sogno da incubo, io dico. Don Orione, chierico, o meglio seminarista, dopo l'esperienza fallita, che è stata quella francescana, viene accolto da un grande santo a Valdocco, a Torino, Don Giovanni Bosco. Con Don Bosco vivrà 3 anni, sarà il suo confessore. Faranno un patto di amicizia. Don Bosco stesso dirà al chierico Luigi Orione, al seminarista Luigi Orione, noi saremo sempre amici. Ma anche lì, Don Orione, quando è giunto il momento di entrare in noviziato, decide di non fare domanda, e Don Bosco intanto era già morto, il 31 gennaio del 1888, e Don Orione nel 1889 lascia il mondo salesiano, non entra in noviziato e ritorna nella sua diocesi di origine, cioè Tortona. Quindi ha cambiato 3 volte nella sua scelta vocazionale. Francescano, vabbè, lo hanno cacciato, diciamo la verità, perché si era ammalato. Salesiano ha deciso lui di andare via, poi entra in diocesi, ma anche lì reggerà poco. Comunque, arrivato in diocesi, lì a Tortona, porta l'esperienza che aveva appreso a Valdocco, quella dell'oratorio. Naturalmente, entusiasta qual era, coinvolge il suo vescovo, Monsignor Bandi, non riesce a coinvolgere però tutti i preti in questa bella novità. Però il vescovo lo benedice, gli concede il giardino dell'episcopio per fare l'oratorio, le camerette che stanno sul voltone del Duomo di Tortona. Ma poi che vuoi, i bambini, i ragazzini, noi che stanno lì a dire rosario tutto il giorno, fanno abbastanza chiasso. Questo dava disturbo ai canonici, ahimè, mistici canonici che dovevano pregare in Duomo. Insomma, inducono il vescovo a ritirare la benedizione e quindi Luigi Orione è costretto a chiudere l'oratorio. Lui va in camera sua, lì sul voltone del Duomo. C'era una statuetta della Madonna in camera, prende le chiavi dell'oratorio, le appende tra le braccia nelle mani della Madonna e piangendo, proprio dice lui, si addormenta e fa un sogno, questo sogno da incubo. Vede, come potete ammirare in questa slide, vede una Madonna, la Madonna con un grande manto azzurro, in cui, vedete, non si colgono i confini di questo manto, si perdono nell'orizzonte, anzi all'infinito. E sotto, questo purtroppo non si vede nella slide, sotto il manto azzurro vede una moltitudine di persone di ogni età, di ogni razza, di ogni condizione sociale, di ogni religione. Quello è il sogno profetico, così lo definiamo noi, che Don Orione ha ricevuto, cioè il sogno che Dio aveva su di lui, sulla sua futura e ormai prossima nascente congregazione. Arrivare agli estremi confini della terra, cioè in tutto il mondo, come oggi è presente la congregazione in 32 paesi del mondo. Luigi Orione dunque ha le idee chiare, grazie anche all'intervento divino di Dio e quello materno di Maria, come vi ho raccontato. Il suo raggio di azione è vasto e vario, il suo campo è la persona, il popolo e i figli del popolo, gli orfani, i fanciulli discoli, dirà lui, derelitti, i malati, gli anziani, i cadenti, gli epilettici, i ciechi, i rottami della società, uso termini suoi, magari oggi ci danno un po' di fastidio, però deve essere fedele anche al suo linguaggio, i poveri più poveri, insomma, le anime afflitte, tutti gli uomini di ogni religione, razza e condizione sociale. Partendo allora dall'incontro di Gesù nel servizio alla persona, di cui garantirne la qualità della vita per una vita di qualità, un gioco di parole, ma questo è il senso vero, possiamo allora dedurre il quadro, uso una parola difficile, il quadro dottrinale di questo carisma tanto antico quanto nuovo. Innanzitutto la fiducia nella divina provvidenza, vista la provvidenza come mistero di amore, ma nello stesso tempo di responsabilità, perché ci chiama in causa ad essere noi le mani, il cuore, la mente della divina provvidenza. La Chiesa vista come sacramento di comunione e di unità, perché il carisma, ogni carisma, ecclesiologico, siamo Chiesa, è stato detto giustamente da Francesco, e agiamo in nome per conto della Chiesa. La missione evangelizzatrice verso i poveri più poveri, la santa fatica e la povertà, cito così a mo' di slogan, e dunque la vita religiosa nel cuore della Chiesa, per un obiettivo ben chiaro: dare insieme, diceva Don Orione, al pane il divino balsamo della fede. Quindi le scelte, le opzioni di Don Orione e degli orionini, di noi cristiani, affinché esse scaturiscano in noi quella santa tensione che ci consente di uscire dalla genericità, dalla indeterminazione, dal sopravvivere, e con determinazione precisiamo ciò che noi pretendiamo e verso dove vogliamo muoverci. Dove vogliamo muoverci? Don Orione, nel rinnovare in Cristo l'uomo e la società intorno ai piccoli. In latino è il nostro motto, tra l'altro, della congregazione: instaurare omnia in Cristo. Dunque l'evangelizzazione missionaria, la promozione sociale, essere Chiesa in quanto popolo dei piccoli e dei poveri di Dio, riunire e unificare intorno al Papa, e dunque tutto il discorso anche dell'ecumenismo. E tutto ciò si concretizza con la carità sociopolitica e culturale, nella testimonianza profetica e naturalmente propositiva. Ecco, nel mandato specifico del carisma orionino di dare Cristo al popolo e il popolo alla Chiesa di Cristo attraverso le opere di carità, si esprime tutta questa dimensione ecclesiologica e la papalinità che c'è in esso. Perché il Vangelo, Gesù, il Vangelo, Don Orione, mi auguro ognuno di noi, mettono a centro la persona. Fin dalla sua formazione al sacerdozio si intensificarono nel santo della carità la prossimità e la cura verso la persona, dal suo nascere al suo tramonto. E da buon discepolo del santo dei giovani, Don Bosco, che ho già accennato, le prime espressioni del suo apostolato, aprendo collegi, scuole e oratori, saranno rivolte proprio ai ragazzi e ai giovani, che Don Orione definisce sole e tempesta, o tempesta del domani. Dai giovani alle persone anziane e fragili nel corpo e nello spirito, perché la carità non ha confini. E come lui stesso affermava, facendo proprie le parole di Dante Alighieri, la carità non serra porte. Infatti, la carità di Dio attraverso le mani operose di Don Orione non avrà limiti, come testimonia un passaggio di questa splendida lettera che abbiamo citato spesso nei nostri incontri, parlo qui ai nostri collaboratori, nei nostri incontri di formazione carismatica. È la lettera del 13 aprile del 35. E dice: il piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o materiale, ai disingannati, agli afflitti della vita, darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà come fratelli i ciechi, i sordomuti, i deficienti, gli ebeti, gli storpi, gli epilettici, i vecchi cadenti o inabili al lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e bambine da pochi anni in su, fanciulle nell'età dei pericoli, tutti quelli, insomma, che per uno o un altro motivo hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli ospedali o ricoveri, e che siano veramente, veramente abbandonati. Di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione siano, anche se fossero senza religione. Dio è padre di tutti. Vedete come quel sogno da incubo diventa poi vita in lui. Un'azione apostolica sempre alla testa dei tempi e a servizio della qualità della vita, e che la Divina Provvidenza dirige e custodisce. Concretamente poi, essa si manifesta attraverso l'operato di tutti coloro che, religiosi e laici, vogliono essere collaboratori della carità di Dio. La fiducia nella Divina Provvidenza fa crescere nelle case orionine una vera e propria cultura del dono, senza la quale si rischia di essere solo aziende socio-assistenziali simili a tante altre. Gli ospiti che vivono in esse, gli operatori che vi lavorano, i volontari che offrono il loro amore e il loro tempo, i religiosi della comunità sono un dono della provvidenza che chiede ad ognuno una inderogabile responsabilità, la cura di sé e degli altri. Dunque le opere leonine sulla scia del fondatore sono chiamate per vocazione ad adoperarsi affinché questo fine non venga mai meno. Non essendo infatti opere filantropiche, ma espressione della carità divina, attraverso le quali portare il popolo, i poveri, i più poveri, a Gesù, alla Chiesa e al Papa, Don Orione ci esorta. I tempi corrono velocemente e sono alquanto cambiati, e noi, in tutto che non tocca la dottrina, la vita cristiana e della Chiesa, dobbiamo andare e camminare alla testa dei tempi e dei popoli e non alla coda. Noi, io dico scherzando, spesso facciamo di testa coda. Non alla coda e non farci trascinare. Per poter tirare e portare i popoli e la gioventù alla Chiesa e a Cristo bisogna camminare alla testa. Allora toglieremo l'abisso che si va facendo tra il popolo e Dio, tra il popolo e la Chiesa. La congregazione si schiera allora per la qualità della vita di coloro che Don Orione definisce i nostri padroni, le nostre perle, ovvero coloro che consegnano le proprie fragilità alle nostre cure. Una qualità della vita che abbraccia la persona nella sua totalità, di corpo, di anima, psiche, perché nel più misero degli uomini brilla l'immagine di Dio. E avviandomi alla conclusione, mi è venuta in mente questa espressione: guarderanno lui, guarderanno noi. È il 16 maggio del 2004. Don Orione viene canonizzato e il padre generale di allora, Don Roberto Simeonato, scrive una lettera a tutta la famiglia carismatica orionina con questo titolo: guarderanno lui, guarderanno noi. Un'espressione direi provocante. Non penso minacciosa, però provocante sicuro. La ritroviamo appunto in questa lettera. E sembrerebbe, dicevo, quasi una minaccia o apparirebbe tale, mentre in realtà è un invito agli orinini di tutti i tempi, religiosi e laici, a non abbassare la guardia dinanzi alle provocazioni dei segni dei tempi e delle invocazioni delle nuove povertà, ma ad avere uno sguardo, come quello di Don Orione, profetico, lungimirante. Pertanto, affinché un carisma conservi vitalità, freschezza e sia sempre attuale, l'azione degli orionini, dei cristiani, questa volta non uso il condizionale, ma dico deve partire dalla lettura nella fede della situazione socioculturale della comunità umana e socio-religiosa e socio-pastorale della comunità cristiana. Deve favorire ed esprimere la partecipazione di tutti i battezzati. Oggi si parla di sinodalità, che non è uno slogan, è uno stile. Uno stile che come Chiesa, che la Chiesa, ma come Chiesa, dobbiamo assolutamente far nostro. Nell'unità e diversità dei diversi doni e ministeri, con una speciale attenzione e predilezione ai piccoli, al popolo e ai figli del popolo. Deve cercare, ognuno di noi, ogni orionino, deve raggiungere e abbracciare tutti quelli che hanno un dolore, i fuori sacrestia, come diceva Don Orione. Quanti si ritengono lontani da Dio, quanti vivono ai margini della società. Deve favorire la coscienza e le forme della testimonianza e dell'impegno del credente nel mondo, nelle relazioni umane e nella famiglia, nella professione e nell'economia solidale, nella convivenza e una politica di pace. Deve prolungare la missione evangelizzatrice di Cristo mediante l'annuncio del Vangelo come primo e fondamentale atto di carità verso l'uomo. Don Orione stesso diceva: la più grande carità che possiamo fare ad un'anima è portarla a Dio. Deve puntare sulla diffusione della carità come sensibilità, mentalità, spiritualità, prassi, cultura, sull'educazione alla civiltà dell'amore e nella capacità del dono di sé. deve privilegiare e promuovere forme sempre nuove di relazione e integrazione tra religione e carità, giustizia e carità, cultura e carità, economia e carità, politica e carità, strutture e carità, relazioni tra le religioni e carità, per rimuovere le cause dei problemi sociali. Deve esprimersi attraverso segni, servizi, opere evangeliche della carità che conducano i poveri e i lontani alla conoscenza e alla carità di Cristo e della Chiesa, con uno stile popolare e accessibile ad una cultura secolarizzata. E infine deve realizzarsi attraverso itinerari, attraverso dei processi che, partendo dalla situazione culturale delle persone, dai loro ostacoli e dalle loro potenzialità, li apra in modo pedagogico e progressivo alla riscoperta di Dio, li accompagna al confronto vita-Vangelo e li solleciti alla risposta di essere Chiesa. Concludo con un passaggio ed un pensiero, direi, doveroso verso Maria, da Don Orione venerata come madre della Divina Provvidenza in quest'anno mariano orionino. Cosa ricordiamo in questo anno mariano orionino? Don Orione 100 anni fa ha voluto divulgare l'immagine della Mater Dei a tutti i religiosi, a tutte le opere, a tutte le case della congregazione di allora, perché diceva: la madre della Divina Provvidenza è per noi la Mater Dei, la madre di Dio. E questo anno, in questo anno del centenario appunto dell'anniversario di questo evento, stiamo rivivendo per ravvivare in noi la devozione, l'amore di Don Orione verso la Madonna. Per Don Orione la fiducia nei confronti della Divina Provvidenza del Signore e di sua madre Maria si traduce in operosità. Non è solo devozionismo, ma è operosità, lungimiranza, intraprendenza apostolica, elementi necessari affinché la provvidenza agisca e ci sostenga. Diciamo pure che la Divina Provvidenza non ama l'assistenzialismo, ma rende coprotagonista l'uomo della sua piena umanizzazione e realizzazione. Con la madre della Divina Provvidenza, Don Orione aveva un rapporto filiale, spontaneo e sfidante, sfidava sempre la provvidenza e otteneva, Quotidianamente affrontavano insieme l'assurdo umano e le povertà emergenti senza tentennamenti, senza cedere colpo alle perplessità e ai dubbi che spesso ingabbiano lo spirito e il carisma. Don Orione ha saputo incarnare l'intraprendenza di Dio che con la sua provvidenza porta a buon fine ogni suo progetto. E allora invochiamo per questa santa intraprendenza la madre della Divina Provvidenza, e saremo anche noi con Don Orione e con Monsignor Biasutti promotori, fautori della cultura della carità. Grazie.